Notizie dalla Gazzetta dello Sport, lette da voceviva.it, 22 aprile 2025, 13:56, reggaeton, blackout e gomme tagliate, il basket caraibico di Gallinari. Chiamato da Arroyo, la stella del basket italiano ha deciso di ripartire da Porto Rico, crisi energetica, investimenti dei musicisti e una pallacanestro differente dal resto del mondo. E neanche luce fu. A Caguada, sulla costa nordoccidentale di Porto Rico, hanno dovuto interrompere la partita perché il palazzetto era senza corrente, e si racconta che a San Germán, a sud dell'isola, il generatore d'emergenza riuscisse a malapena a tenere acceso il tabellone. Ovviamente non è bastato e la partita è stata sospesa anche lì. È l'effetto della crisi energetica che stanno affrontando da quelle parti e che nelle ultime settimane ha interessato oltre 1 milione di persone. Ma è anche un riflesso di che cosa sia davvero il campionato di pallacanestro più incredibile del mondo. Benvenuti nel SM tra blackout, mascotte che ballano reggaeton, show e schiacciate, lì dove ha scelto di giocare anche Danilo Gallinari, 36 anni, per chiudere la carriera, forse, non all'Olimpia Milano, ai Vaqueros de Bayamá, i Cowboy di Porto Rico. Carlos Arroyo è uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui, per il rapporto che ho con lui. E me l'ha detto da subito che il ritmo della partita è alto e anche quello del calendario, ha raccontato il Gallo, lo sportivo italiano più pagato della storia, con 205 milioni di dollari lordi solo di salari. Ma dal 2008 al 2024, è tornato a giocare per un pugno di dollari. Nel campionato portoricano il salary cap è di circa 1,5 milioni di dollari per squadra. L'atmosfera è bella, i tifosi ci seguono, il nostro è tra i palazzetti più belli, sempre con 10.000 persone cariche, un bel ambiente dove è bello giocare. La vista è sempre sul Mba, se dagli USA lo chiamano lui ci può andare. Ma Porto Rico non è tanto male, adesso lo chiamano gladiatore italiano, illegal. Nell'ultima partita vinta 90-78 contro i Gigantes de Carolina Cana nella Lega Nazionale, Gallinari è stato il migliore dei suoi con 24 punti, 4 triple nell'ultimo quarto. Ci sono 12 squadre, 34 incontri per squadra, con la stagione regolare della BSM che terminerà il 30 giugno, 6 giorni senza campionato e poi sotto con i playoff. La novità di quest'anno sono i 3 stranieri, non più 2. A Porto Rico il basket è una specie di religione rumorosa, e negli ultimi tempi anche piuttosto buia. La crisi di corrente ha portato scompiglio sull'isola e anche lo sport ne ha risentito, dal volley al basket universitario, partite sospese, altre rinviate, altre ancora interrotte per oscurità. La governatrice Jennifer Gonza ha sollecitato il risparmio energetico di una rete elettrica già fragile. Il 16 aprile, prima di Pasqua, il blackout ha interessato oltre 1 milione di clienti di energia elettrica e oltre 400.000 persone sono rimaste senza acqua. La causa del problema pare sia la crescita eccessiva della vegetazione e il guasto di alcune apparecchiature sulla linea di trasmissione. Il responsabile dell'energia, Josué Collà, ha definito l'evento un fallimento a cascata irreversibile. E adesso Porto Rico punta a generare 800 MW di energia in più, un problema che va ben oltre il basket, conseguenza a lunga gittata dell'uragano Maria che colpì l'isola nel 2017. Poi è arrivata la pandemia, nel 2020 la Lega ha creato una burbuja, una bolla a Rio Grande replicando il modello Mba con budget infinitamente inferiori, ma con risultati inaspettatamente solidi. La verità è che a Porto Rico hanno sempre saputo arrangiarsi. E i risultati sono sempre stati quelli di un campionato divertente e stravagante allo stesso tempo, competitivo pure, le sfide con il team USA sono sempre tirate. In mezzo ci finisce la politica, il senso di appartenenza, la lotta, la storia ha i suoi punti fermi. Nel 2004, a Atene, Porto Rico sconfisse gli Stati Uniti. Era la terza sconfitta nella storia olimpica statunitense, la più larga e la Gallinari a Porto Rico. Come gioca e come il basket nei Caraibi, Gazzetta, e neanche luce fu. A Caguada, sulla costa nordoccidentale di Porto Rico, hanno dovuto interrompere la partita perché il palazzetto era senza corrente, e si racconta che a San Germán, a sud dell'isola, il generatore d'emergenza riuscisse a malapena a tenere acceso il tabellone. Ovviamente non è bastato e la partita è stata sospesa anche lì. È l'effetto della crisi energetica che stanno affrontando da quelle parti e che nelle ultime settimane ha interessato oltre 1 milione di persone. ma è anche un riflesso di che cosa sia davvero il campionato di pallacanestro più incredibile del mondo. Benvenuti nel SM Trablecout, mascotte che ballano reggaeton, show e schiacciate, lì dove ha scelto di giocare anche Danilo Gallinari, 36 anni, per chiudere la carriera, forse, non all'Olimpia Milano, ai Vaqueros de Bayamá, i Cowboy di Porto Rico. Carlos Arroyo è uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui, per il rapporto che ho con lui, e me l'ha detto da subito che il ritmo della partita è alto e anche quello del calendario, ha raccontato il Gallo, lo sportivo italiano più pagato della storia, con 205 milioni di dollari lordi solo di salari, ma dal 2008 al 2024, è tornato a giocare per un pugno di dollari. Nel campionato portoricano il salary cap è di circa 1,5 milioni di dollari per squadra. L'atmosfera è bella, i tifosi ci seguono, il nostro è tra i palazzetti più belli, sempre con 10.000 persone cariche, un bel ambiente dove è bello giocare. La vista è sempre sul Mba, se dagli USA lo chiamano lui ci può andare. Ma Porto Rico non è tanto male, adesso lo chiamano gladiatore italiano, illegal. Nell'ultima partita vinta 90-78 contro i Gigantes de Carolina Cana nella Lega Nazionale, Gallinari è stato il migliore dei suoi con 24 punti, 4 triple nell'ultimo quarto, ci sono 12 squadre, 34 incontri per squadra con la stagione regolare della BSM che terminerà il 30 giugno, 6 giorni senza campionato e poi sotto con i playoff. La novità di quest'anno sono i 3 stranieri, non più 2. A Porto Rico il basket è una specie di religione rumorosa, e negli ultimi tempi anche piuttosto buia, la crisi di corrente ha portato scompiglio sull'isola e anche lo sport ne ha risentito, dal volley al basket universitario, partite sospese, altre rinviate, altre ancora interrotte per oscurità. La governatrice Jennifer Gonza ha sollecitato il risparmio energetico di una rete elettrica già fragile. Il 16 aprile, prima di Pasqua, il blackout ha interessato oltre 1 milione di clienti di energia elettrica e oltre 400.000 persone sono rimaste senza acqua. La causa del problema pare sia la crescita eccessiva della vegetazione e il guasto di alcune apparecchiature sulla linea di trasmissione. Il responsabile dell'energia, Josué Collà, ha definito l'evento un fallimento a cascata irreversibile. E adesso Porto Rico punta a generare 800 MW di energia in più, un problema che va ben oltre il basket, conseguenza a lunga gittata dell'uragano Maria che colpì l'isola nel 2017. Poi è arrivata la pandemia, nel 2020 la Lega ha creato una burbuja, una bolla a Rio Grande replicando il modello MBA con budget infinitamente inferiori, ma con risultati inaspettatamente solidi. La verità è che a Porto Rico hanno sempre saputo arrangiarsi, e i risultati sono sempre stati quelli di un campionato divertente e stravagante allo stesso tempo, competitivo pure, le sfide con il team USA sono sempre tirate. In mezzo ci finisce la politica, il senso di appartenenza, la lotta, la storia ha i suoi punti fermi, nel 2004, a Atene, Porto Rico sconfisse gli Stati Uniti. Era la terza sconfitta nella storia olimpica statunitense, la più larga e la prima non di marca sovietica, come si diceva all'epoca. Tutti a Porto Rico ricordano dove erano quella sera a guardare la partita. È stato un impatto così forte che la gente ricorda i dettagli di quella giornata, racconterà Arroyo anni più tardi. Con poco più di 3 milioni di abitanti, Porto Rico è tra le nazioni meno popolose del basket mondiale. Slovenia e Lituania vengono prima. Per non parlare dell'Europa o degli Stati Uniti, i talenti però ci sono, e anche i grandi successi che hanno caratterizzato la storia della pallacanestro portoricana, nomi come quelli di Ortiz Arroyo, Gibarrea, 14 stagioni MBA e un anello, e José Alvarado, e prima di tutti Butchlie, oltre ad aver avuto una carriera di successo a marquette con i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. Lee è anche noto per essere stato il primo atleta nato a Porto Rico a giocare in NBA. Da quando si è ritirato solo pochi altri portoricani lo hanno. In un'intervista a Fox, tra un sorriso e l'altro, Butch non ha nascosto le sue speranze. Abbiamo molti giovani che ora vanno nelle prep school negli Stati Uniti e tanti titolari in squadre di Division 1. Penso che vedremo ancora qualche altro portoricano arrivare in NBA. Ma basta con l'American Dream, c'è anche chi da Porto Rico c'è passato e si è fatto le ossa. Prima di diventare il leggendario mentore dei Bulls di Michael Jordan, Phil Jackson, l'allenatore più vincente della storia americana, ha mosso i primi passi da coach proprio qui, sulle panchine dei Piratas de Quebradillas 1984 e 1987, e dei Gallitos de Isabela. Nessun titolo in tasca e persino un esonero, ma un momento chiave per la sua formazione. Ho allenato basket a Porto Rico, dove quando vincevi in trasferta ti tagliavano le gomme e potevi essere cacciato fuori città con dei sassi che ti rompevano i finestrini dell'auto. Voglio dire, è un ambiente completamente diverso, ha raccontato al Los Angeles Times. Anche Tex Winter, padre dell'attacco a triangolo e storico braccio destro di Jackson, ha calcato i parquet portoricani vincendo il titolo con i Leones de Punch. E prima di lui un altro nome inciso nella leggenda, Red Holzman, che sollevò 3 trofei prima di portare i New York Knicks ai 2 anelli, uno dei quali vinto proprio con Jackson in campo. Gli imprenditori del basket suonano il reggaeton, la musica conta e come a Porto Rico, Ricky Martin è stato un precursore, Vida Loca, arriva da lì, ma anche Daddy Yankee, Don Omar, Luis Fonsi e i loro Beat. Così l'isola è entrata nell'orecchio del mondo. Gasolina, danza kuduro, Despacito, inni planetari nati nelle strade polverose di Porto Rico, lo stesso Carlos Arroyo, leggenda del campionato portoricano e anche della NBA, ha lasciato i parquet per un microfono, canta, produce e ha inciso proprio con Luis Fonsi. E oggi il reggaeton non solo canta il basket, ma lo finanzia. 2 anni fa Arroyo ha anche girato un videoclip per le strade di San Juan e Luis Lorenz Torres, che poi è stato usato come jingle per la MSN. Questa idea è nata dal mio amore per il basket, il cinema e la musica. È un progetto che ha un grande significato per me perché, oltre a essere il mio primo lavoro come produttore e regista, la storia di questo video porta con sé un messaggio che mette in luce le fondamenta del nostro basket e i bambini di questo paese che sognano di diventare un giorno grandi stelle come le nostre leggende, ha raccontato a Metro. Ma il basket e la musica a Porto Rico vanno insieme. Cresciuto nei projects di Rio Piedras a San Juan, la superstar mondiale del reggaeton Ozuna aveva il sogno del basket, passava ore a giocare nei campetti del quartiere finché non ha dovuto accettare che non sarebbe mai stato abbastanza alto per diventare professionista. Nel 2022 è diventato proprietario unico dei Brujos de Guayama, una squadra con pochi mezzi e lontana da San Juan. Quei giocatori avevano bisogno di una spinta, di qualcuno che li ascoltasse per fargli capire che c'erano opportunità più grandi. Ozuna ha deciso di trasferirla nella città più grande di Manati, ribattezzandola Osos de Manati, gli Orsi di Manati, un omaggio al suo amore per questo animale. Nel giro di un anno la squadra è passata dall'ultimo posto al secondo nel campionato MS 2024. Sto insegnando loro a fissare degli obiettivi, a crescere e sì, magari un giorno arrivare in NBA. Nel 2021 Bad Bunny si è unito al suo manager Noah Hassad nell'acquisto dei Cangrejeros de Santurce, e nello stesso anno Anuel A comprarono i Capitanes de Arecibo. Il potere mediatico ha ridato energia a una scena cestistica portoricana che sembrava in declino. Porto Rico è tutto famiglia, solo avere una squadra ha un impatto positivo. Nel frattempo Ozuna ha acquistato anche una squadra di una lega minore e ha creato un team di sviluppo giovanile dove i bambini iniziano ad allenarsi dai 6 anni. È come una fattoria del basket, ha spiegato a Billboard. La lezione di Porto Rico è stata esportata. A gennaio il rapper colombiano Ryan Castro ha annunciato l'acquisto di una quota dei Paisas Basketball, squadra di Medellín. E nello stesso mese un'altra star colombiana del reggaeton, Blessed, ha acquisito una quota della squadra di calcio danese Vendsyssel. Non è solo una questione di soldi, Ozuna non aveva i mezzi per fare l'atleta. Ora posso farcela per qualcun altro, ma non è per fare soldi, è per amore del basket.